minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
anziani,
tossicodipendenti, minori,
anziani,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta 105 FM da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console Roberta Maccaroni che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che si occupa di temi sociali e dell'ambiente sulla Radio Vaticana. Quest'oggi ci occupiamo in realtà proprio di un tema che unisce i due temi principali di Infatti, temi sociali e ambiente. Parliamo di sicurezza su strada e anche di problemi legati all'ambiente, in questo caso però partendo dal tema della sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza su strada. Lo faremo insieme con la Federazione Motociclistica Italiana, daremo tra poco il benvenuto alla nostra gradita ospite. Prima però, come sempre, partiamo con due piccole buone notizie. San Carlos di Antioquia è il primo comune della Colombia ufficialmente dichiarato libero dalle mine antipersona. La bonifica di oltre 700 ordigni inesplosi ha consentito il rientro a casa di 2.700 sfollati. La nostra piccola buona notizia di oggi, la nostra seconda piccola buona notizia di oggi, la potremmo intitolare "Mi faccio una casa sull'albero". 12 adulti e una bambina ci sono riusciti sui Monti Pelati in Piemonte, fondando nel 2002 il primo villaggio arboricolo d'Italia. Abbarbicate sui castagni a 6-7 metri di altezza, tutte e sette le casette sono state costruite con materiali naturali e riciclati utilizzando le tecniche della bioedilizia. Gli abitanti di questo piccolo e particolare villaggio si occupano di tenere pulito e curato il bosco e da qualche mese producono anche un apparecchio elettronico che trasforma in musica i segni vitali degli alberi. E la piccola buona notizia, l'ultima che abbiamo dato, effettivamente si lega bene al tema principale di oggi di Infatti parliamo di ambiente e non solo, parliamo di educazione stradale, colleghiamo quindi il tema sociale a quello dell'ambiente, tanto per rimanere sulla linea di Infatti, parliamo di sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza su strada, parlando di motociclette, ecco, un tema che probabilmente interesserà molti dei nostri ascoltatori che utilizzano le due ruote, e in questo senso ci saranno anche delle notizie importanti legate per l'appunto alla tutela dell'ambiente e anche alla regolamentazione che a volte ci sfugge in termini proprio di regole e procedure, soprattutto nella città di Roma. Abbiamo il piacere di ospitare nuovamente, dopo tempo che non erano venuti qui da noi, gli amici della Federazione Motociclistica Italiana. In particolare diamo il benvenuto alla responsabile per i rapporti istituzionali della federazione, nonché responsabile del Dipartimento di Educazione Stradale della Federazione Motociclistica Italiana, Francesca Marozza. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per essere qui con noi. Abbiamo scelto di invitare la Federazione Motociclistica Italiana perché la sappiamo particolarmente attiva proprio in termini di sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza su strada. Perché sottolineiamo più volte questo tema? Perché forse partendo da alcuni numeri potremmo capire che effettivamente è un tema a cui prestare particolare attenzione. In questo senso ci rivolgiamo anche alle scuole, quindi coloro, maestri, professori che siano all'ascolto, consigliamo di prendere appunti perché potrebbero esserci delle informazioni utili che Francesca Marozza ci darà proprio anche relativi a corsi o comunque a modalità per far sì che anche all'interno delle scuole ci sia spazio sufficiente per parlare dei temi di cui ci occupiamo quest'oggi. Fatto questo cappello introduttivo, Francesca Marozza, partiamo proprio da qualche cifra. In radio le cifre sono sempre difficili da dare, però qualche cifra che ci faccia capire perché è importante di occuparsi di questi temi.
È molto importante perché velocemente le cifre: in Italia abbiamo circa 4.000 vittime per incidente stradale ogni anno, e di queste 1.000 sono motociclisti. Senza scendere troppo nei particolari, i motociclisti, compresi naturalmente scooteristi, rappresentano il 2% del totale del parco circolante, eppure sono coinvolti nel 27% degli incidenti mortali. Per cui capirete che le percentuali ci dicono che bisogna lavorare su questo segmento e su questo settore. È ovvio dire che le due ruote a motore sono più pericolose delle automobili, che ne hanno quattro e che sono protette da carrozzeria, e quindi bisogna riparare le strade, bisogna incidere sui veicoli, bisogna migliorare le prestazioni dei veicoli, ma soprattutto bisogna educare il conducente a salvarsi la vita.
E rispetto alle cifre che ci ha appena dato, quanto poi riguarda maggiormente, o comunque in che misura, in che percentuale, i giovani?
In una percentuale piuttosto alta. L'incidente stradale intanto è la prima causa di mortalità per i giovani. I giovani tra i 20 e i 24 anni hanno presentato 282 vittime nel 2010 e oltre 26.000 feriti, quindi sempre un numero molto alto. Naturalmente poi quando parliamo di giovani ci dispiace ancora di più, perché perdere una vita umana è una cosa terribile. Sui giovanissimi noi lavoriamo all'interno delle scuole, perché crediamo che sia importante. La scuola è la culla dell'educazione, e quindi deve esserlo anche dell'educazione stradale, però poi bisogna incidere anche sui giovani che a scuola non vanno più, e quindi bisogna raggiungerli in altri ambiti.
Ecco, in questo senso la Federazione Motociclistica Italiana, e quindi in questo senso invito anche chi ci ascolta che magari potrà essere interessato a partecipare alle attività che la federazione cerca di mettere in campo, ecco, che cosa sta facendo in questo settore?
La Federazione Motociclistica Italiana è, prima di tutto, lo dice la parola stessa, è una federazione sportiva, quindi organizza gare. L'impegno è quello di portare tutta l'abilità e l'esperienza acquisita sul campo di gara sulla strada, perché gli incidenti non avvengono sulla pista, che è molto più sicura, ma invece sulla strada. I formatori di educazione stradale della Federazione Motociclistica vanno all'interno delle scuole. Le scuole sono attualmente coloro che sono deputati all'organizzazione dei corsi per acquisire il patentino, quindi per guidare il ciclomotore. Questi corsi sono dedicati ai ragazzi che hanno compiuto 14 anni, e i nostri formatori quindi entrano all'interno della scuola e forniscono il loro supporto, naturalmente a discrezione, su richiesta del dirigente scolastico. E poi c'è tutta la parte pratica, perché naturalmente non basta studiare. Noi diciamo sempre che nessun ragazzo è mai morto facendo i quiz, si muore su strada, quindi quando si sale sul ciclomotore e si affronta l'ambiente stradale. In questo senso è importantissimo, e noi offriamo questo servizio: esercitarsi con corsi di guida sicura in aree protette dal traffico, perché è molto meglio scivolare in un'area dove appunto non ci sono ostacoli fissi e dove non c'è il traffico, non c'è la macchina che ti investe, e quindi provare le proprie abilità sul ciclomotore. Una cosa fondamentale è acquisire consapevolezza. Il motociclista deve sapere che è un utente debole, e come tale deve proteggersi da tutti i pericoli che possono venire fuori.
Voi tra l'altro collaborate proprio con il Ministero dell'Istruzione anche ad un programma di formazione nelle scuole. In questo senso, parlava prima della necessaria dichiarazione di interesse da parte del dirigente scolastico, un'informazione pratica, quindi il contatto come deve avvenire per una scuola che sia effettivamente interessata alla vostra attività?
Dunque, il dirigente scolastico è obbligato, e lo sottolineo perché è molto importante, è obbligato ad attivare un corso per il patentino se il genitore di un ragazzo lo chiede, cioè basta una richiesta, e a quel punto il dirigente scolastico deve organizzarsi. È chiaro che se è una richiesta sola si metterà d'accordo con il suo collega di un altro polo, di un'altra scuola, e organizzerà questo corso per il patentino. A quel punto la scuola può scegliere diversi partner, diciamo così, istituzionali: può chiamare i vigili urbani, può chiamare le autoscuole, può chiamare la federazione motociclistica. È importante dire che la federazione che all'interno della scuola questo servizio per i ragazzi è gratuito, e la federazione motociclistica si muove in questo senso, ha un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, e quindi offre questo servizio ai ragazzi gratuitamente.
I ragazzi, i giovani vanno spesso allo stadio a vedere le partite. So che c'è anche un'azione in atto da parte, una campagna, diciamo, un progetto in atto da parte della Federazione Motociclistica Italiana, che riguarda proprio gli stadi calcistici di Roma e Milano. Di che si tratta?
E il progetto si chiama Sicuri in Curva, e coniuga appunto la curva dello stadio, ma anche la curva che a noi motociclisti piace molto, e il concetto di sicurezza. È un progetto come ha giustamente sottolineato, di sensibilizzazione, non entriamo nel merito, non facciamo prove pratiche, però si tratta di raggiungere un'utenza molto giovane, quella che va allo stadio, quindi i ragazzi di tutti i giorni, diciamo, che molto spesso vanno allo stadio con il ciclomotore anche, sensibilizzarli sull'utilizzo delle protezioni passive, sul corretto utilizzo, e poi a disposizione hanno all'ingresso dello stadio un simulatore di guida e sul quale possono esercitarsi in maniera statica. Questo progetto è stato avviato dal Ministero dell'Istruzione e appunto partecipiamo noi, partecipa la Federazione Motociclistica e anche l'ACI.
Ecco, in generale, sia nelle scuole sia in progetti di sensibilizzazione come quello di cui abbiamo appena parlato riguardante gli stadi, qual è la reazione che riscontrate nei giovani?
È sempre una reazione interessata e positivissima, intanto perché noi siamo sul campo, quindi nel momento in cui li facciamo esercitare i ragazzi sul ciclomotore, li facciamo salire, li facciamo toccare con mano quelli che possono essere i pericoli, è un argomento talmente interessante per loro che insomma raramente si distraggono. Ecco, è chiaro che il progetto dello stadio non è mirato alla moto, quindi ci sono persone che vanno allo stadio e non sono interessate. Nel momento in cui entrano in contatto con noi e provano il simulatore, eccetera, questi sono tutti elementi di sensibilizzazione alla sicurezza che riscontrano sempre tanto interesse.
Abbiamo parlato, come era giusto, visto che è il tema principale proprio della puntata di oggi, di sensibilizzazione dei giovani. Peraltro anche gli adulti vanno educati, non è vero Francesca Marozza? E in che modo, a questo punto, in che modo si differenzia magari l'educazione rispetto a quella dei giovani?
Da questo punto di vista abbiamo avviato un progetto con il Ministero dei Trasporti, perché come dicevo prima è facile entrare all'interno delle scuole, ma i giovani che non vanno più a scuola e che magari lavorano è più difficile raggiungerli. Allora è stato avviato questo progetto, si tratta di corsi, di organizzazione di corsi di guida sicura avanzata, che in realtà sono semplicemente dedicati a persone che già hanno la patente e che in un prossimo futuro potranno, frequentando questi corsi, riacquisire dei punti della patente persi oppure avere sconti assicurativi. Diciamo, questi dovrebbero essere i richiami. Noi stiamo attuando una sperimentazione. È chiaro che è più difficile lavorare sugli adulti perché si lavora su competenze già acquisite, quindi bisogna disincentivare atteggiamenti errati.
E in questo senso, sempre per coloro che magari ci ascoltano facendo parte di questa ampia categoria di adulti, qual è il modo per loro per poter partecipare magari e quindi entrare in contatto con voi? Ecco, bisogna partecipare a un corso specifico, quali sono le modalità?
Beh, bisogna semplicemente rivolgersi al settore dell'educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana. Il modo più semplice è raggiungerci attraverso il sito www.federmoto.it, c'è un settore specifico del sito stesso dedicato a questo argomento. Mentre i ragazzi delle scuole si rivolgono al dirigente scolastico ed è poi l'istituzione scolastica che si rivolge alla federazione, in questo caso gli adulti si rivolgono direttamente alla federazione ed esprimono il loro intendimento di partecipare a questi corsi.
Tra l'altro ricorderemo anche a fine conversazione i contatti, in particolare quello del sito internet, ma continuando in questa scala, diciamo, di educazione, di così sensibilizzazione, anche di aggiornamento. Il termine aggiornamento lo utilizzo perché vorrei parlare anche degli esaminatori della motorizzazione civile. Hanno un importante ruolo, magari Francesca Marozza ci può dire esattamente quale e soprattutto che cosa anche qui si può fare per mantenere il livello, quindi, di aggiornamento al grado che è importante rispetto al tema di cui stiamo parlando.
Beh, questo è un argomento molto interessante per noi. Gli esaminatori della motorizzazione civile sono coloro che rilasciano la patente, che fanno gli esami e rilasciano la patente, quindi hanno una grande responsabilità soprattutto nei confronti dei giovani perché mettono su strada i ragazzi per la prima volta. Noi abbiamo, alla fine dello scorso anno, abbiamo avviato un progetto con il Ministero dei Trasporti di formazione di queste persone, di aggiornamento ovviamente e di sensibilizzazione anche in questo caso, perché queste persone che naturalmente hanno le competenze tecniche e potessero responsabilizzarsi al rilascio consapevole di queste patenti e di questi patentini. Cioè, in sostanza cosa abbiamo fatto? Anche nei loro confronti abbiamo dimostrato che cosa può accadere, abbiamo dimostrato loro come si può capire se un ragazzo è bravo o no e può affrontare l'ambiente stradale. Insomma, non basta saper stare in equilibrio, no? Bisogna avere determinate, quindi dei piccoli tra virgolette trucchetti che possono aiutarli e speriamo li aiutino aiuteranno, ma già sappiamo che gli esami che vengono condotti in una maniera diversa, li possano aiutare a capire se quel ragazzo è veramente pronto, al di là delle risposte che ha dato al quiz o meno, se è veramente pronto ad affrontare la strada.
Ecco, in questo senso, Francesca Marozza, in fondo appunto non è la prima volta che ci incontriamo per parlare di questi temi, so quindi che c'è un impegno importante. I numeri, abbiamo dato qualche numero iniziale, ma i numeri vi danno ragione rispetto a questo tipo di impegno? C'è stato un miglioramento tendenziale, quantomeno?
Dunque, sì. Sì, perché negli ultimi anni noi abbiamo avuto un decremento notevole, cioè addirittura quasi il 30% in meno delle vittime rispetto al 2008, nel 2010 rispetto al 2008 su ciclomotore, e noi abbiamo la presunzione di dire che forse i nostri corsi hanno contribuito. Non altrettanto bene è andata per le moto, cioè le moto di grande cilindrata non hanno risposto così bene, di qui nasce l'impegno nei confronti degli utenti più grandi.
Ecco, quindi speriamo di magari nel prossimo appuntamento in cui ospiteremo Francesca Marozza di avere anche delle buone notizie per quanto riguarda le moto di maggiore cilindrata. E parlando di moto, entriamo nell'ambito non facile delle moto storiche. Dico non facile soprattutto a livello procedurale, normativo. Abbiamo la fortuna di avere un'esperta in materia, ma so che è difficile persino per lei, soprattutto in una città come Roma, parlare appunto di moto storico, di registro moto storiche, di registro storiche, tra l'altro sempre con questa famosa differenza tra moto storica e moto d'epoca. Ecco, entriamo un po' meglio nella situazione ad oggi. Qual è la situazione normativa? Possono circolare tutte le moto storiche, le moto d'epoca? Insomma, ci faccia capire qualche cosa, soprattutto per coloro che magari pensano di poter appartenere a questa categoria.
Dunque, il mondo delle moto di interesse storico e collezionistico è un mondo molto affascinante. Una moto al compimento del 20° anno di età, se viene iscritta in uno dei 5 registri storici riconosciuti dall'articolo 60 del codice della strada, e c'è anche il registro storico della federazione motociclistica incluso, diventa di interesse storico e collezionistico e acquisisce determinati privilegi, chiamiamoli così. Una nota dolens sono questi 20 anni, perché 20 anni sono veramente pochi ormai per dire che una moto è storica, però la legge dice così e finché non verrà cambiata questa è la situazione. Quindi abbiamo un grandissimo numero di moto di interesse storico e collezionistico che circolano. Il principio quale dovrebbe essere? Una moto di interesse storico e collezionistico è una moto che va tutelata, va conservata, quindi deve pagare meno tasse, quindi deve pagare meno assicurazione, ma perché circola poco. Invece oggi queste moto circolano come delle moto, circolano quotidianamente, appunto perché con la tecnologia soprattutto giapponese innovativa una moto di 20 anni tutto sommato non è così vecchia e obsoleta, e questo crea qualche problema soprattutto nei comuni, perché la circolazione all'interno delle città è regolamentata dai comuni, e chiaramente questo grande numero di mezzi considerati inquinanti, nonostante siano assolutamente snelliscano, siano considerati molto bene dai sindaci normalmente perché snelliscono il traffico, contribuiscono a risolvere i problemi del traffico, ma sono considerati inquinanti. Un problema in questo momento lo abbiamo a Roma, dove per tutto l'inverno scorso le moto Euro 1, tutti gli Euro 1, auto e moto, sono stati bloccati, allora è stata inibita la circolazione. Noi su questo interverremo, perché quando si parla di normative Euro 1 eccetera, insomma, senza starvi a tediare, ma certamente non corrispondono gli Euro 1 moto agli Euro 1 auto, anzi addirittura i quattro tempi Euro 1 moto per le loro emissioni si possono essere equiparati a un'auto Euro 5, ecco, di questo i sindaci dovrebbero tenere conto.
Sul vostro sito informazioni proprio anche per come iscrivere eventualmente, vedere se la propria moto può far parte di questo registro, ci sono le informazioni del caso?
Ci sono tutte le informazioni, possono essere trovate sempre su questo sito www.federmoto.it nella parte moto d'epoca. Ecco, brevemente vi dico, noi le chiamiamo moto d'epoca, è lì dovete andare a cercare tutte quante le informazioni. Le moto d'epoca in realtà, secondo il codice della strada, sono quelle moto che invece non possono circolare perché non sono immatricolate, quindi sono quelle senza targa e sono state radiate.
E così ci ha tolto anche la curiosità per l'ennesima volta Francesca Marozza per capire qual è la differenza tra moto d'epoca è moto di interesse storico. Ripeto ancora una volta il sito internet www.federmoto.it. Continueremo a monitorare la situazione sperando che l'attività, l'azione della Federazione Motociclistica Italiana e di tutti coloro che agiscono comunque in senso di sensibilizzazione, di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, possa portare sempre migliori risultati, magari attestabili proprio con le cifre che oggi stesso per esempio ci ha portato Francesca Marozza. Tanti auguri a lei e alla federazione e alla prossima volta.
Grazie, arrivederci a tutti.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.